Quindi una vita senza scottarsi le mani non esiste. Capito? L'importante è di non ripetere, di scottarsi 4-5 volte e poi uno le dita se le brucia. Finché le dita si scottano va tutto bene. Il problema è quando si bruciano. Perché il fatto che scottino mi serve a evitare certe cose. Ora, se qui c'è, diciamo, un punto interrogativo, al terzo diventa ancora più complessa, più non più complessa, complessa è qui in questa sfera dove non si è sicuri. Invece di più difficile, anche se meno complessa, diventa la cosa quando l'altro vuole qualcosa e vuole la mia solidarietà piena di amore in qualcosa che secondo me è male. Lì diventa più difficile. Prendiamo le droghe pesanti. Qui al numero 2 avevo preso le droghe leggere, se volete, poi potete correggere, potete prendere voi altri esempi nel dibattito. Qui prendiamo le droghe pesanti. Uno potrebbe dire, le droghe pesanti sono un male, oggettivamente un male, anche se l'individuo non lo sa, perché rovinano il corpo, lo dico per riassunto, rovinano il corpo a un punto non reversibile. Poi tu il corpo, quando te lo sei rovinato a certi livelli, non puoi più poi tornare indietro, te lo devi tenere per tutta la vita e questo male può darsi che tu rinfacci a me di non aver fatto di tutto per fermarti, per proibirti di farlo. E allora cosa fa l'amore? Di fronte alla libertà dell'altro di fare il male. Perché se l'essere umano non fosse libero di fare anche il male, non sarebbe libero. E parlo di, diciamo, di casi in cui si è sicuri che è male, altrimenti saremmo nel secondo caso. Il secondo caso è più complesso. Qualcuno di voi forse potrà dire nel dibattito, no, non esiste qualcosa che è decisamente, oggettivamente, assolutamente male. E allora poniamo la domanda, c'è qualcosa di oggettivamente male? No, non esiste. Lo terzo va cancellato. Voi direte, uccidere l'altro è male, è oggettivamente male. Prendiamo questo esempio estremo. Torniamo a Caino, già all'inizio dell'evoluzione dell'umanità, uccide suo fratello. È un male? Sì e no. Sì e no. I cani hanno ucciso Osama Bin Laden. Male? Per certi sì, per certi no. La Merkel in Germania ha subito fatto sentire la sua gioia, si è presa un sacco di botte. Come può una Christdemokratin, un partito democratico cristiano, gioire di un omicidio? Quindi i moralisti si sono subito fatti sentire. Questa domanda la rimando al dibattito, ci porterebbe troppo lontano. Il mio contributo conoscitivo di pensiero è che un male oggettivo non c'è, non esiste. Esiste solo per il moralismo che vuole soggiogare, vuole intimorire gli animi umani presentando qualcosa come male e quindi vuole costringerli a evitare. Ma nella logica dell'amore è che l'essere umano può provare tutto quello che vuole e imparare, quello che c'è da imparare. Quindi male morale, moralmente male, lo dico in riassunto, è soltanto l'omissione del bene. Quello è male oggettivo. Omettere, quindi non fare, un bene che mi è oggettivamente possibile, qualcosa di un cammino, una pienezza, un frammento di felicità, un frammento di libertà, un frammento di amore che mi sarebbe possibile qui e ora, che sarebbe un bene per me e non lo faccio. Un'esperienza di libertà che mi sarebbe possibile, non la faccio. Un'esperienza di felicità che mi sarebbe, non la faccio, per poltroneria, per quindi gli unici peccati morali, l'unico male morale è l'omissione del bene. Non esiste quindi un male morale oggettivo, positivo. Perché l'omissione del bene è un male. Dai, mica più male di tanto, non si può vivere da uomini senza omettere. Sì, quindi nessuno di noi può vivere senza questo pungolo dell'imperfezione, che è il fatto, il constatare, il pungolo dell'imperfezione, è il constatare che c'è sempre di più, che c'è un sacco di cose che io potrei diventare, un sacco di felicità, un sacco di libertà che potrei godermi, potrei conquistarmi, e io faccio sempre meno di ciò che potrei. Però questa imperfezione endemica nell'essere umano, che faccio sempre meno del positivo, della felicità, della libertà, di quello che potrei, non serve a farmi poltrire ancora di più. È il pungolo che mi dice, no, allora voglio omettere sempre meno possibile, vivere il più possibile nella pienezza della felicità, nella pienezza della libertà, nella pienezza dell'amore. E allora va tutto bene. Quindi c'è un modo di vivere il fenomeno umano assolutamente in chiave positiva, dove anche Questo cosiddetto male morale, che è l'omissione del bene, fa parte della natura umana, ma è il pungolo, questa imperfezione è il pungolo per omettere sempre di meno, e allora va tutto bene, santa pace. Quindi è importante afferrare in chiave di pensiero la natura umana nella sua assoluta positività, dove tutto ciò che fa parte dell'umano, anche questo realizzare sempre meno di quello che uno potrebbe, vederla in positivo come il pungolo, come la spinta a continuare, a non mollare mai, ad andare sempre oltre. Quindi, se c'è il bene, se da ciò che sembra un male è possibile imparare, allora c'è il bene e poi la sperimentazione, dove non si sa cosa salterà fuori. E quando una persona sperimenta qualcosa, c'è sempre la possibilità, se un'esperienza risulta negativa, c'è la possibilità, adesso a ragion veduta, non per comandamento imposto dal di fuori, ma per convincimento che viene dall'esperienza propria, adesso so per esperienza mia che io questo modo di comportarmi lo eviterò perché non mi porta a qualcosa di positivo, mi porta a qualcosa di negativo. Voglio dire, è possibile portare l'amore verso l'altro a uno stadio di incondizionatezza. Cioè l'amore non ha mai bisogno di porre condizioni. Io ti amo a condizione che... No, non c'è bisogno. Io ti amo in tutte, posso amarti in tutte le manifestazioni del tuo essere. caso estremo di una persona che ha ucciso una volta, poi non è stato acchiappato, uccide un'altra volta, e prima o poi, insomma, la legge giustamente stabilita deve intervenire a limitare questa libertà che non è libertà, per diventare puramente, diciamo, istintuali non è libertà, è una perdita di libertà, quindi va gestita da di fuori una libertà che non c'è dal di dentro. Però se io accompagno questa persona, se io, no, che dopo adesso sta sempre a pensare come uccidere la prossima persona e poi l'altra, l'amore non ha mai bisogno di giudicare l'altro. L'amore non ha mai bisogno di dire ciò che tu vuoi fare è bene o è male, non ha bisogno di questo. Quindi amare significa anche sospendere il giudizio morale sull'altro. Il Cristo già 2000 anni fa diceva non giudicate, e non giudicate significa che io sono libero e felice di amare l'altro in tutto e per tutto soltanto se non lo giudico. Quindi io non sono responsabile di ciò che l'altro fa direttamente e soprattutto non sono responsabile di ciò che risulta dalle azioni altrui. Quindi amare non significa trovare tutto bene, moralmente bene ciò che l'altro fa. Amare significa amare. Poi naturalmente certo che c'è la grossa questione di amare l'altro significa amare la libertà dell'altro. Quindi resta sempre la domanda, io amo in te ciò che ti rende sempre più libero. E ciò che ti rende sempre più libero c'è sempre. Ti rende sempre più libero l'amore. Quindi amo in te la tua potenzialità, il tuo potenziale di amore. Ciò che in te è non libero, l'istintualità o diciamo l'egoismo, non lo posso amare, non lo voglio amare, perché amerei la tua non libertà. Quindi amare l'altro significa amare la sua libertà, volere la sua libertà, volere una crescente libertà. E per volere, per amare una crescente libertà dell'altro, dobbiamo ritornare alle leggi oggettive che rendono l'essere umano sempre più libero. E le leggi della libertà sono le stesse per te e per me. Quindi amare l'altro non significa trovare tutto buono ciò che lui fa, aiutarlo a fare tutto quello che vuol fare. Amare l'altro significa volere per lui ciò che rende l'uomo sempre più libero. Perché soltanto essendo sempre più libero sarà sempre più felice. E cos'è che rende lui sempre più libero e sempre più felice? L'amore. E come faccio a volere, a favorire al massimo le forze di amore nell'altro che lo rendono libero e felice? Coltivando al massimo dentro di me le forze dell'amore. Quindi l'amore è ciò che suscita nell'altro al massimo l'amore e quindi rende l'altro, anche l'altro, per quanto è possibile dal di fuori, sempre più libero e sempre più felice. Con questo naturalmente è detto qualcosa di complesso, non è che le cose siano così facili. Questo ci fa dire che la felicità della libertà dell'amore, la felicità della libertà dell'amore, un'altra felicità non c'è, esiste soltanto la felicità nella libertà dell'amore, non è uno stato, la felicità della libertà di chi ama, non è uno stato, ma è un dinamismo, una tensione continua. Felici non si è, si diventa ogni giorno in un modo diverso. Liberi non si è, si diventa ogni giorno in un modo diverso, perché la situazione, la costellazione di forze dell'altro, le cose da fare, il modo di porsi di fronte al mondo, ogni giorno è diverso, ogni ora è diverso. Quindi la legge dell'amore, la legge della libertà e della felicità dell'amore è l'attenzione del cuore che in ogni momento io sono felice e sono libero nella misura in cui ti percepisco ogni momento, ogni ora, sempre di nuovo. Ti capisco ogni momento, ogni ora, sempre di nuovo. Ti amo ogni ora, ogni momento, sempre di nuovo. E poi ti favorisco, ti aiuto. Quindi l'essere umano, no, le dimensioni dell'essere umano sono percepire, pensare, percezione e pensiero, e concetto, pensare. Quindi percepire è il mondo esterno, pensare con la testa, pensare con la testa, i sensi sono centrati nella testa, poi amare è la forza del cuore, se volete, amare il cuore, e poi gli arti, il fare, l'agire, il aiutare. Quindi qui c'è il pensiero, il sentimento e la volontà. Questa è la struttura dell'essere umano. Quindi la struttura dell'amore come chiave verso la libertà sempre crescente e verso la felicità è non di vivere della felicità di ieri, non di vivere della libertà di ieri o dell'amore di ieri, ma in questo momento la tensione della libertà, io voglio liberamente, mi sento felice in questa libertà dell'amore che voglio coglierti in questo momento, percepirti in questo momento. Perché il modo in cui ti ho percepito un'ora fa non mi serve a nulla. Se tu un'ora fa eri infelice, eri triste, adesso è successo qualcosa per cui tu un'ora dopo sei felice, cosa che è possibile. Nell'animo la fenomenologia è complessa, è cangiabile come la meteorologia. Allora il mio modo di percepirti, il mio modo di capirti, quando tu un'ora fa eri triste, non mi serve più a nulla. Adesso in questo momento percepisco una persona felice, contenta, perché è subentrato qualcosa, e il senso del percepire, del guardare, questa attenzione, perché questo voler percepire, cogliere l'altro, è una faccenda della mia libertà. Sono libero io, nessuno mi impedisce di questa attenzione del cuore che vuol... Chi sei tu adesso? Cosa vive in te adesso? Quindi l'attenzione del cuore, questa tensione libera, tutta piena di felicità, mentre io non esisto, non ho come dire, bisogni miei. Mi interessa sapere, mi rende felice sapere e liberamente voglio cogliere ciò che tu sei in questo momento. Nella misura in cui la dinamica della felicità dell'amore, della libertà dell'amore, percepisce continuamente l'altro, lo capisce, il pensiero è fatto per capire e perché sorge questo nella tua vita, eccetera, 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 capace di amarlo, di favorire e quindi anche nelle azioni, no? Nella volontà, nelle azioni volitive, di favorire, far tutto ciò che posso, ciò che ritengo favorisca la tua evoluzione per aiutarti a camminare.